Benvenuti! Oggi ci immergiamo in un testo molto particolare. È un'anteprima, tratta da un lavoro più ampio di Lorenzo Palazzo, Viaggio in Italia e nella Loggia delle Puglie.
Sì, e la prima cosa che salta all'occhio è che non è la solita guida, eh? È più un mosaico, un insieme di appunti, di sensazioni.
Esatto, e la sua struttura è davvero unica. Propone una specie di doppio viaggio. Un doppio viaggio, proprio così. All'inizio ci porta in giro per l'Italia, dal nord al sud, e poi, di colpo, si ferma. Prende una lente d'ingrandimento e la punta su un solo posto, Sant'Agata di Puglia, il suo borgo.
Che è proprio questo il punto centrale, no? L'idea di fondo, se ho capito bene, è che per riuscire a vedere davvero il luogo in cui vivi, devi prima imparare a guardare il mondo. Parte proprio da qui. Cosa succede quando questo sguardo, così allenato a cogliere l'insolito, torna finalmente a casa? Come vedi un posto che pensavi di conoscere a memoria?
Esatto. Come cambia la percezione?
E c'è subito una scelta stilistica forte, quasi una sfida. La prima parte, il viaggio in Italia, non ha neanche un'immagine.
Niente.
Una scelta voluta, lo dice lui stesso, per lasciare al lettore una libera immaginazione visiva.
Che oggi è una scommessa, eh?
È una scommessa enorme. Praticamente ti chiede di fidarti e di fare tutto il lavoro con la fantasia, ma è fondamentale per il suo obiettivo.
Allora, partiamo con questo allenamento. La prima tappa del viaggio non è una lista di monumenti.
No, per niente. Colleziona esperienze, sensazioni e parte dai suoni, che è interessante.
Sì, a Bologna, per esempio. Racconta di quell'effetto quasi magico sotto il portico del Podestà.
Ah sì, quello dove ci si parla da un angolo all'altro.
Proprio quello. Sussurri in un angolo e ti sentono perfettamente dall'altra parte. E non è un caso che parta da un'esperienza uditiva, quasi invisibile. È già una dichiarazione di intenti. Ti sta dicendo, ascolta i luoghi, non guardarli e basta.
Vero. E lo fa di nuovo a Genova, sull'isola delle Chiatte. Lì descrive i suoni delle barche, le catene, i legni, e li paragona alle vibrazioni sonore di strumenti musicali in prova.
Bellissima immagine.
Un'orchestra meccanica. Un porto che suona. Sta trovando la poesia nel rumore.
Poi passa alla vista, ma sempre in modo inaspettato. A Cervinia non ti descrive la montagna, ma il contrasto cromatico.
Il contrasto, esatto.
Parla del verde intenso di un altopiano erboso e il blu topazio del lago blu. Oppure nel Salento, nella piana dei Pozzi.
Lì c'è un'illusione ottica, giusto?
Sì, quasi un dispetto. Provare a contare i pozzi è impossibile. La loro disposizione ti inganna sempre.
Ecco, vedi, non è il cosa, ma il come. Non il pozzo in sé, ma l'esperienza di provare a contarli. È un invito a interagire col paesaggio, a giocarci.
E a Venezia poi unisce tutto. L'esperienza della Biennale dentro l'Arsenale. L'arte contemporanea, installata nei vecchi cantieri navali. Le opere moderne che dialogano con le antiche capriate ligne, le colonne secolari. Il nuovo dentro l'antico.
Insomma, questo viaggio in Italia è una preparazione. Ci ha insegnato ad ascoltare, a vedere i contrasti, a giocare con le illusioni. E adesso, cosa succede quando questo sguardo torna a casa?
Succede che l'autore prende il suo paese, Sant'Agata di Puglia, e lo mette sotto una lente d'ingrandimento pazzesca. Usa una metafora bellissima.
Quale?
Immagina un gigante buono che per curiosità scompone il borgo pezzo per pezzo, come se fosse un presepe.
E cosa trova questo gigante quando solleva, diciamo, il coperchio del paese?
Trova un mondo nascosto. Sotto le case c'è un vero e proprio alveare di grotte informi, un paese sotterraneo.
Ah, vedi.
Sì, scavato nei secoli. Lo usavano come stalle, cantine, depositi. Un mondo che racconta la vita di tutti i giorni, quella vera, nascosta sotto i piedi.
È la stessa identica cosa che ha fatto a Bologna, però il contrario. Lì ha cercato il suono nascosto nell'architettura, qui cerca l'architettura nascosta sotto il paese. Applica lo stesso metodo.
Il borgo diventa un libro di pietra da decifrare. E le parole sono ovunque. Sui portali delle case, per esempio, ci sono dei simboli scolpiti.
Che non sono solo decorazioni.
No, per niente.
Sono come la carta d'identità della casa, no? Ti dicono che lavoro faceva, chi ci abitava, lo stemma della famiglia. O magari erano simboli apotropaici.
Apotropaici è una parola difficile. Che significa?
Praticamente per scacciare il male. Erano simboli contro la sfortuna, contro il malocchio. Pensa a una specie di antifurto spirituale inciso sulla porta.
Un antifurto spirituale, mi piace. E poi ci sono i fenomeni locali, unici, come il balcone asimmetrico di Palazzo Capria. A vederlo sembra un errore.
E invece?
E invece è una scelta strategica. È fatto così per avere una vista a 180 gradi su tutta la piazza. Un punto di avvistamento perfetto.
Certo.
Si sentono vicinissimi. È la sua versione del portico di Bologna.
Vedi come torna tutto. L'allenamento fatto in giro per l'Italia gli permette di riconoscere questi dettagli e di capirne il significato.
Sì, anche una cosa apparentemente banale, come la posizione del campo da calcio.
Che ha di strano?
Sorge proprio accanto al cimitero e lui li definisce campi di vita dinamica e di riposo eterno. Un'immagine che diventa una riflessione potentissima sull'esistenza.
E questo è il punto. Trasformare un dato urbanistico in poesia. E da questa visione d'insieme, poi, l'analisi si sposta ancora più in alto, al castello.
Esatto. Il castello imperiale, il cuore storico del borgo. E qui il testo svela come questo piccolo centro avesse un'importanza strategica, nazionale quasi.
La sua storia è lunga, eh? Longobardo, normanno, ma il suo apice arriva con Federico II di Svevia. È lui che lo classifica come castra exempta.
Ecco, fermiamoci un attimo. Castra exempta suona molto tecnico. In pratica?
In pratica significa castelli esentati. Erano le fortezze di serie A dell'impero, talmente importanti da essere tolte a qualsiasi controllo locale. Rispondevano solo e direttamente all'imperatore.
Ah, ok. E pensa che in tutta la Capitanata, che è un'area enorme, erano solo due. Monte Sant'Angelo, famosissimo, e Sant'Agata. Questo ti fa capire il suo status, un luogo di potere assoluto. Ed è qui che arriva il dettaglio incredibile. L'autore lo trova in un documento storico, lo Statutum de Reparatione Castrorum.
Un registro delle manutenzioni, praticamente. Sì, e c'è la lista delle comunità obbligate a riparare il castello. E leggendola, la prima reazione è: ma non ha senso. Perché?
Chi c'era in lista? Uno si aspetterebbe i paesi vicini, no? Invece no. Federico II obbligava comunità lontanissime, Gesualdo, Frigento, addirittura Monopoli, che sta a quasi 80 chilometri, sul mare.
Sembra una follia logistica.
Appunto. E qual era il gioco?
Il gioco era pura, geniale paranoia. L'incubo di Federico II era la ribellione. Se la guarnigione del suo castello, i suoi uomini, fossero diventati troppo amici della gente del posto,
avrebbero potuto allearsi contro di lui.
Esattamente. Un'alleanza tra il castello e le comunità vicine era una minaccia mortale.
Quindi, tenendo i locali lontani dalla gestione,
si assicurava che il castellano e i suoi soldati rimanessero isolati, fedeli solo a lui. Costringeva gente che non aveva interessi diretti sul territorio a fare la manutenzione. Era una mossa di scacchi spietata, per mantenere il controllo totale.
Mamma mia, fa venire i brividi.
Dimostra come il potere non lasci mai nulla al caso. Anche riparare un muro è un atto politico.
Incredibile. E a conferma di questa importanza strategica, di questa visibilità, il testo chiude con un aneddoto moderno, quasi comico.
Sentiamo.
Nel 1988 i reali del Belgio, Baldovino e Fabiola, sono in autostrada. A un certo punto vedono questo borgo arroccato, spettacolare, che domina tutto.
E se ne innamorano. Esatto. Ne restano così affascinati che dicono all'autista: «Esci, andiamo a vederlo». Fanno una deviazione non programmata, solo per la sua bellezza. Un omaggio, secoli dopo, a quella stessa visibilità che Federico II aveva capito così bene. È un finale perfetto. La scelta di un imperatore medievale confermata dallo sguardo di due reali in autostrada.
Quindi, riassumendo, siamo partiti da suoni e colori in giro per l'Italia, ci siamo immersi nei segreti di un borgo pugliese e siamo arrivati alle strategie paranoiche del Sacro Romano Impero. Sì, e la riflessione finale, per me, è che questo testo è più di una guida. È un invito a un metodo. Prima ti insegna a guardare il mondo con curiosità e poi ti dice: ora usa questi occhi per guardare il marciapiede di casa tua.
Certo. Il messaggio è che le storie, le meraviglie, non sono solo nelle grandi città. Sono ovunque, nascoste nei dettagli dei luoghi che pensiamo di conoscere a memoria.
L'autore ci mostra un borgo come un testo da decifrare. E questo ci lascia con un'ultima domanda, un ultimo pensiero. Se un gigante buono e curioso, come quello del libro, smontasse il luogo in cui viviamo noi, quale mondo segreto e inaspettato scoprirebbe appena sotto la superficie?